Ale, bentornati a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci.
Buongiornissimo a tutti.
Ragazzi, questo qua è l'unico podcast della podcast sfera che ti fa più bene il lunedì, Grateful Monday.
Ma voi siete sicuri che volete ascoltare mio marito lunedì mattina? Perché, cioè, oggi c'è un sacco di cose da dire.
Volte arsi la mattina, te lavi i denti, te trucchi se sei una donna, se sei un uomo c'è qualche problema, vai avanti. E poi accendi la macchina, oppure, non so, stai facendo il bucato, stai stirando, stai guardando il soffitto e ti ascolti questo podcast.
Comunque volevo dire, prima di iniziare a parlare di qualsiasi cosa, che io invidio tutte le persone che in questo periodo di Covid prendono la macchina e vanno al lavoro. Io pagherei per andare al lavoro, per uscire di casa.
Non lo so, io non tantissimo. Io sto bene qua, va bene così. Sono contento di lavorare in smart workings.
Ma no, ma almeno 3 giorni a settimana prendi la macchina e sparisci, vai al lavoro, esci da questa casa, sarebbe male.
Oggi parliamo di Covid, veramente, lo facciamo da un anno che ne vogliamo parlare. Un anno
siamo stati zitti.
È un anno che siamo stati zitti, non abbiamo parlato perché friggevamo, ma oggi parliamo di Covid.
Non gliela facciamo più, dobbiamo parlarne per forza.
No, è un bel momento, perché innanzitutto è passato un anno, poi c'è stato il vaccino, è una grande
sì, la svoltona.
La svolta dell'universo. E poi, insomma, siamo contenti che tutte queste cose che sono novità, grandi, no, nessuna.
No, vabbè, voi lo dovete guardare in faccia mio marito, se no non lo capite quando dice le cose serie o vi sta prendendo in giro. Comunque, sono sicura che tutti quanti voi adesso accendendo il podcast, ascoltando che anche 5 pane e 2 si parlano di Covid, penso sarete felicissimi di ascoltarlo.
Avrete pensato, che rottura di cazzo, pure questi. Lo so, era una volta all'anno dobbiamo farlo. Allora no, beh, basta, adesso un po' di serietta, veramente.
Dai, un po' di serietta, perché così non va bene.
Un po' di serietta, veramente. Allora, parliamo di Covid. Innanzitutto, la cosa secondo me è un po' strampalata e divertente. Io mi ricordo mio padre, che è uno proprio, capito, che gli rimbarza tutto, che dice, sì, ma qua stanno sparando in strada coi Kalashnikov. No, ma tranquillo, sono 4 sassate. Quando iniziò il Covid, lui faceva tutto il superiore, ma sì.
Ma no, ma sono roba dei giornali, roba ma da cinesi. È vero, ma in giro ci sta un sacco di gente, ma non è vero.
Prima era roba dei cinesi, poi era diventata roba dei milanesi, poi quando arrivò dentro casa sua ha detto, aspetta un attimo. Va bene, Covid un anno... E oggi sono andato a guardare sul sito dell'Istat un po' di statistiche, vi spiego perché.
No, aspetta, dobbiamo spiegare perché stiamo parlando di questo argomento.
Stiamo parlando di questo argomento perché?
Perché un sacco di persone in quest'ultimo periodo ci scrivono situazioni drammatiche del Covid, e mentre prima ci scrivevano prega per mio padre che sta in terapia intensiva o cose del genere, adesso
scrivono non so più che fare perché mio cugino si è suicidato.
Però non è un messaggio, dici vabbè, ti è arrivato un messaggio, e che sarà mai, cioè succede sempre, pure prima del Covid, soltanto che qua i messaggi sono tanti, di questo livello, che parlano di suicidi, autolesionismo e di persone che hanno la nostra età e che non stanno sotto un ponte perché hanno perso il lavoro, avevano l'azienda, c'hanno 4 figli a mantenere, non posso pagare l'affitto.
Vite normali.
Persone normalissime.
Stroncate. Non gliela fanno più. Allora, infatti, neanche io. Però
e
non...
dopo l'ennesimo messaggio mi hanno detto, no, basta, adesso ne dobbiamo parlare. Allora, non si può andare avanti così.
Voglio fare un po' di background.
Perché queste persone ci scrivono non solo per raccontarci le loro storie, ma soprattutto per chiedere aiuto e dire, oh, ma...
Uno, cioè, come si deve comportare di fronte a queste cose?
Ma io che posso fare? Perché mio cugino non me ne sono accorta, però invece adesso, con gli occhi di adesso, lo vedo che pure il mio collega, pure quello, la stanno vivendo così male.
Male.
Che devo fare?
Allora, infatti, però voglio fare un background, un passo indietro, nel senso che non è, questo episodio non è sui suicidi e come si fa a evitare il suicidio e tutte queste cose qua, non è neanche su questo. È un pochettino, il mio desiderio più forte, che è quello con cui parliamo, con cui, non so se è giusto, metteteci la particella adatta, voglio parlare, parliamo da
ormai
un anno.
Ormai quelli che sono laureati in lettere non ascoltano più.
Hanno tutti abbandonato il canale.
Non leggono più i nostri libri e non hanno abbandonato il canale.
Però è un anno che parliamo con Ale di questa cosa qua, no? Cioè cercare di capire un pochettino, un pensiero un pochino più profondo sulla situazione Covid. Perché Covid ci si sofferma sempre sul fatto che le terapie intensive sono piene, i contagi, i tamponi e questo e questo. Pare che esiste soltanto questo, ma non è vero. Cioè il punto fondamentale è che non è vero perché basta che vi fate un giro a casa di qualcuno che ha i figli. E c'è sta il panico perché fare la didattica a distanza, avere 14 anni e stare un anno dentro casa e non aver avuto la possibilità neanche di innamorarsi di quel ragazzo che non lo vedi, di non aver potuto dare quel bacio, di non aver potuto
Vivere una vita normale, fare le stupidaggini che uno fa a
ha delle
14 anni.
conseguenze molto più grandi perché sono a lungo termine. Quindi vogliamo parlare un attimino, un pochettino di più a larga scala, facendo un passo indietro, essendo anche non cinici, assolutamente, però dare un attimino anche valore a cose di cui non si parla in nessun modo.
Ecco, non stiamo dicendo che il Covid non c'è, cose del genere, oppure che, non lo
Teorie
so,
complottiste perché i cinesi hanno voluto fare questa
non
cosa
ce ne frega
perché non
niente
ce
di
ne frega
tutta questa
niente.
cosa, vogliamo soltanto dare valore anche a tutte le altre cose di cui non si parla, perché adesso sembra che ci esista solo il Covid, ma non è così.
Soltanto la terapia, quanta gente dice, ti alzavi la mattina, che fa a Roma, ma poi che faceva Totti, se lascia o non lascia, adesso non si parla più di questa cosa, si dice, ma quanti letti abbiamo liberi in terapia intensiva? Allora l'ossigeno come siamo messi? Tutto a posto, i livelli? Ok, e tutti che andiamo in giro con il misurometro là dell'ossigeno andando, ma c'è un po' d'affanno, ma forse perché non ti alleni mai, non esci mai, non cammini mai.
Eh no, perché c'è la zona rossa, adesso ho cominciato a camminare, a fare sport, perciò ce la fanno, perché è la prima volta che cammini. E l'ultimo lockdown pure avevi fatto una passeggiata e questa è la seconda camminata.
Allora ragazzi, cerchiamo di fare. Io voglio mettere un attimino il Covid in una prospettiva più ampia perché veramente chi sta pagando delle amarissime conseguenze sono proprio i ragazzi e questa cosa qua non se ne parla. Quello che stanno pagando di più sono proprio i giovani, quelli che stanno incominciando a costruire la propria vita, chi magari si era incominciato a frequentare con un ragazzo e non so più frequentare, chi sta all'inizio, chi sta all'alba della vita, piuttosto di chi sta al tramonto della vita. Facciamo un po' di numeri qua. Ecco, giusto per discutere, per capire un attimino. Sono andato sul sito dell'Istat. Ah, che
Vabbè,
bello.
mio marito, se non parliamo di numeri, di statistica, non può parlare di niente. Cioè, lui
Dove ci
senza.
sono numeri c'è piacere.
Se lui non c'ha un foglio Excel, non parla.
Covid. No, senza foglio Excel, carta e penna. Covid. Alla Covid nel 2020, circa in un anno, abbiamo avuto 100.000 morti. Un numero pazzesco. Cioè,
Pazzesco.
se pensiamo che tutta la Basilicata ha 300.000 persone,
Un terzo della Basilicata è morto
cioè
di Covid. Cioè un terzo della Basilicata, cioè come se fosse un terzo della Basilicata, delle persone che vivono in Basilicata è morto di Covid.
sembra il blip di Endgame, quello di Thanos che ha fatto clack e un terzo delle persone se ne sono andate.
Ragazzi, se non capite queste citazioni di mio marito, che non le capisco neanche io, sentitevi normali, cioè, perché io quando ascolto le cose, anche mio marito adesso, non capisco le citazioni.
Fatevi una cortura,
E mi
regà.
sento scema, ma non è così, è perché parlano di cose che
Andate
non
su
tutti
Disney
sanno.
Plus e fatevi una cortura. Allora, stavo dicendo, guardiamo un po' di numeri. 100.000 persone, tantissime, pazzesco. Poi però, per curiosità, giusto per mettere le cose in un contesto, no? Stiamo parlando di 100.000 persone in Italia. Adesso, giusto per mettere le cose in un contesto, sono andato a vedere anche le altre cause di morte, no? E ho trovato le statistiche dell'Istat del 2014. Bene, nel 2014 sono morti circa 150.000 persone di malattie cardiovascolatorie, infarto, tutta sta roba qua.
Quindi aspetta, Covid 100 e malattie
Infarto,
cardio
diciamo così, infarto,
150
150.000
all'anno.
all'anno del 2014. Tumori 50.000, Alzheimer e demenza 25.000, suicidi 5.000, tutto questo nel 2014. Quindi il Covid all'interno di questo contesto è molto grave, ma comunque sta al secondo posto, cioè nel senso comunque la gente muore molto più di infarto piuttosto che di
Ogni anno.
Covid, o almeno in generale è sempre morta di più di infarto che di Covid. Poi voglio dire anche un'altra cosa, il numero di aborti, ho trovato qua un altro numero sempre sul sito dell'Istat, nel 2015 aborti non spontanei, cioè aborti volontari di gente che è andata ad abortire in ospedale sono circa anche 100.000.
Quindi sono 100.000 morti, quanto quelli di Covid, di bambini che non sono mai nati, ma non è che, cioè non è che se non è
Nel
nato, non è che se
2015.
non è nato non era vivo, sottolineo, cioè è morto.
Vabbè, noi pensiamo che se tu comunque, cioè un bambino abortito è comunque una persona, è
Ma
stata
non è che lo
uccisa. Poi
pensiamo noi, cioè è una persona, cioè il cuore batte, una persona.
possiamo fare tutte le flames, tutte le critiche, gli insulti, tutti a mia moglie, che lei risponde ai messaggi, quindi li potete scrivere direttamente a lei.
Io poi li mando al confessore così mi scala qualche bolletta quando vado a confessare.
Bene, quindi vuol dire che di aborti abbiamo avuto più o meno lo stesso numero di vittime che di Covid. Il problema degli aborti è che è dagli anni 70 che stiamo andando avanti in questo ritmo, quindi fate, so circa quanti, so 60 anni che andiamo avanti così. Quindi non sono 100.000 in generale, no? Quindi rendiamoci conto un attimo di questa cosa, ma lasciamo perdere questa cosa, andiamo avanti. Altra cosa interessante dei numeri. I numeri ci dicono che l'80% di questi 100.000 morti di Covid hanno più di 70 anni, d'accordo? E ancora più interessante è che il 40% di tutti i morti hanno più di 80. Cioè noi possiamo dire che praticamente la metà dei morti hanno più di 80 anni, mentre soltanto l'1% ha meno di 50. Allora, cerchiamo di fare un attimo un riassunto di questa cosa. Allora, in generale, il Covid ha mietuto 100.000 vittime, d'accordo? Un numero pazzesco, veramente assurdo. Tuttavia, questo numero è abbastanza, è solo i 2/3 dei morti che ogni anno muoiono di infarto. E chi muore di infarto, il 40% non c'ha più di 80 anni, spesso stiamo più sui livelli di 60 anni, 70 anni, eccetera, eccetera. E poi dobbiamo dire che queste persone che muoiono stanno già in un'età, cioè oltre gli 80 anni, che cioè ad arrivacce, voglio dire, non è proprio un'età proprio tenera, ecco. Cioè,
Magari.
se non muori da Covid, muori da qualche altra cosa. E qua non è che ta voglio dire, io voglio benissimo ai miei nonni, voglio benissimo ai miei genitori, però.
Noi abbiamo due nonni che sono quasi centenari.
Esatto, cioè, tanta curi, spero anch'io di essere così longevo, però.
Madò, ma che te sopporto a te? Cioè, se campi 100 anni io muoio prima sicuro. Cioè, io ho
Esatto.
qualche speranza che campo fino a 80 se tu muori prima.
Se tu a mio nonno gli dici campi o campa 100 anni, gli stai fanno offesa, o che massa attira. Vabbè, però per dire esempio, mettiamo le cose in contesto, cioè stiamo parlando di una grossa fetta della popolazione che effettivamente muore, è venuta a mancare, ma questa grossa fetta della popolazione sono persone comunque al tramonto della vita. Quando invece pensiamo agli effetti che sta avendo non tanto il Covid, ma le misure che vengono poi prese per il Covid, stiamo vedendo invece che hanno a che
Qui in
fare,
Italia, nel
soprattutto in generale nel mondo, ma
mondo.
soprattutto qui in Italia, stanno prendendo di mira invece proprio i ragazzi, le persone che stanno all'alba della loro vita, all'inizio della loro vita. E questo, francamente, noi pensiamo che sia piuttosto grave. Cioè, la domanda che ti devi fare è questo: è meglio che un anziano vive di più o è meglio che un giovane gli stronchi la vita? Perché di questo stiamo parlando. A parte i suicidi, che ci sta pure questo articolo su Repubblica che tu.
Quest'articolo su Repubblica, 20%, aumento del 20% dei suicidi a causa delle restrizioni Covid, cioè in questo periodo. E questo, io ho pubblicato questo articolo su Facebook, l'hanno ripubblicato, l'ho visto 2 giorni fa l'ultima volta, 345 persone, cioè, quindi e dopo mi sono arrivati altri messaggi in privato
Commenti,
di persone,
messaggi.
sì, infatti si è suicidato il mio collega, più altre persone, anche nell'articolo c'è scritto di autolesionismo, soprattutto nei ragazzi. Diceva aumento dei suicidi dei ragazzi fino a 25 anni.
Allora,
Quindi, cioè, parliamo di giovanissimi.
ma qua veramente giovanissimi, ma di tutte le età, anche i più piccoli, cioè se pensiamo che Rebecca praticamente durante il lockdown di marzo non è mai uscita e sono stati i primi mesi in cui cominciava a essere un pochettino più cosciente, quando poi hanno aperto le gabbie e siamo usciti,
Quando abbiamo aperto la porta di casa,
si è terrorizzata,
piangeva
piangeva
terrorizzata di paura. Lei non
quando.
si ricordava cosa voleva dire aprire la porta di casa e scendere le scale. Era
Terrorizzata, e quando
terrorizzata.
vedeva le altre persone era terrorizzata. Ora, secondo voi questa cosa non c'ha un impatto sulla sua psiche? Ragazzi miei, ce l'ha, ha voglia che ce l'ha. Però Vogliamo parlare di mio figlio di 8 anni, Samuele, di come comunque tutta la sua vita è ormai monopolizzata completamente dal Covid, perché il compagnetto non lo può vedere, perché papà è in quarantena, perché non può uscire, perché quello c'è sta la restrizione, perché non può andare a scuola, perché la maestra, perché l'hanno chiusa, perché hanno fatto quello, perché ti devi lavare le mani, perché è un continuo. Pensate all'impatto emotivo che hanno sti ragazzini che non si guardano in faccia da mesi. Perché c'è una mascherina, non vedi un sorriso, non vedi un'espressione del volto. Tutte queste cose qua ti segnano, cioè non è vero che non ti segnano.
Ma qualche settimana fa, l'ultima volta che sono andata a messa, perché purtroppo il nostro parroco, poverino, c'ha cioè il Covid e sta pure male ed è giovanissimo, e quindi le messe non ci stanno e non ci andiamo. L'ultima volta che sono andata a messa e sono entrata con Rebecca. E praticamente c'era una signora anziana, ci cioè avrà avuto 80 anni, che con il dito, con un solo dito, gli ha fatto una carezza sul volto di Rebecca. A me mi è sembrata una cosa, non so, sono rimasta scioccata di quanto quel gesto così dolce e naturale era una cosa che non vedevo, forse Rebecca non l'ha mai visto. Penso che lei non
Cioè,
l'abbia mai visto questo da
un estraneo,
un
sì. Poi
estraneo che gli ha fatto una carezza con un dito sulla guancia.
butto l'ultima bomba e poi non dico più niente di trasgressivo. Ed è questo il
Mo'
mio.
ti arrestano che dici queste
Sì, si ha
cose.
voglia. Aspetta, la volante qua sotto. Allora,
Bene, così non li cucino più, che questo è complicato a mangiare.
Il mio pensiero invece, sapete qual è? È che noi stiamo tutti così perché il problema sono le terapie intensive, il problema sono gli ospedali. Cioè noi viviamo questa vita qua perché se tutti quanti uscissero liberamente, se ci becchiamo tutti il Covid, c'è una probabilità piccola che, diciamo, chi ha meno di 50 anni ha grossi problemi, ma c'è una probabilità grande che invece gli anziani hanno questo problema. E che succede quando un anziano ha un problema? Deve andare in ospedale. Gli ospedali non riescono ad assorbire tutto questo afflusso di malati, quindi l'ospedale si blocca e questa cosa è inaccettabile. Quindi, per non far bloccare l'ospedale, i ragazzini stanno dentro casa, in didattica a distanza non si possono guardare in faccia da mesi. Mia figlia è il secondo anno che si fa il compleanno a casa da sola. Quindi, questo qui è un, come si dice, è un vomito di rabbia nei confronti del governo? Assolutamente no. Io non faccio il Presidente della Repubblica, non faccio il Primo Ministro,
Lo fa solo a casa sua.
e io faccio solo il dittatore a casa mia e quindi io non metto bocca su questa cosa qua. Però dico, ragazzi, bisogna cominciare ad aprire un po' gli occhi, ad avere una maggiore consapevolezza di quello che sta succedendo. In particolare, voglio dire questa cosa. Se ti senti scazzato, se tutta sta situazione te pesa, se mo che t'hanno messo in zona rossa stai rosicando come un lepore impazzito, beh, ti dico che forse stai messo come sto messo pure io, e cioè che alla fine noi in tutti questi mesi l'abbiamo un po' sottovalutato il Covid, ma non il fatto della malattia in sé, ma proprio le conseguenze di queste restrizioni. Cioè, se mia figlia stava nel panico quando è uscita, tu magari non stavi nel panico, ma il fatto che un anno, che tutte le tue relazioni sono in qualche maniera compromesse, questa cosa scava dentro di te. Quindi, se ti senti stanco, se ti senti così, se ti senti così, se non c'hai voglia, se non c'hai motivazione, se sei scazzato, non è il Covid gli effetti collaterali, è proprio il fatto di questa vita che stiamo facendo. Ma bisogna incominciare ad avere consapevolezza di questa cosa, che non ci rendiamo conto affatto. Viviamo dritti per dritti senza dicendo sì, mettiamoci la mascherina pure quando stiamo da soli all'aperto perché così diamo il buon esempio, ma non ci rendiamo conto che ci stiamo distruggendo la vita. Dobbiamo imparare ad avere consapevolezza. Ah, e non mi venite a dire che poi ci sta, no, c'è quel collega, quel cugino, quello zio che è morto a 40 anni di Covid. Ma assolutamente, anche, no, anche il papà del compagno di classe di Chiara che aveva 50 anni è morto di infarto. Ma non è la regola. C'è sta il cognato della mia amica pure che è morto a 30 anni di infarto. Ma non è la regola. Quindi se tu conosci qualcuno di giovane che è morto di Covid, è quell'1%. Cioè, non è la regola.
Adesso vi facciamo ascoltare un audio che abbiamo chiesto a una nostra carissima amica e collaboratrice, che è una psicoterapeuta,
La Valentina.
la Valentina, che spiega un po', fa un'analisi molto sintetica di quello che lei percepisce nel suo lavoro e un'analisi, insomma, psicologica di quello che sta accadendo.
E ci dà pure qualche dritta per capire noi come ci possiamo comportare e come possiamo gestire meglio in maniera consapevole questa situazione. Vai!
In questo periodo leggiamo e ascoltiamo tante notizie di suicidio e di atti di autolesionismo. In realtà, chi fa danno al proprio corpo odia se stesso. Il malessere, ci dobbiamo ricordare, sia che sia fisico, psicologico, spirituale, può essere alimentato da due fattori principali. Uno, il poco contatto con noi stessi. Pensiamo, prima del lockdown, noi eravamo concentrati sul fare e non sull'essere. Andavamo in palestra, uscita con gli amici, viaggi. 2. Facciamo una gran fatica a sopportare il dolore e a gestirlo. Pensiamo a tanti nostri amici o anche a noi stessi che ci lasciamo e dobbiamo subito cercare una nuova relazione. Ecco allora alcune modalità per cambiare questa rotta. 1. La prima. E ricordiamoci che siamo capaci di sentire dolore, di elaborarlo e di dare un nuovo significato. Pensiamo quando scopriamo di avere una malattia. All'inizio c'è un dolore forte, poi c'è un'elaborazione, ma poi, essendo esseri umani, possiamo dare un significato. Ad esempio, possiamo scoprire che grazie a quella malattia ci siamo avvicinati di più alla nostra famiglia, ad un amico o anche a Dio. Il secondo punto, la seconda modalità, è che ogni giorno noi siamo protagonisti sulle nostre scelte. Quindi siamo responsabili della nostra vita e abbiamo la possibilità di guardare al bello che abbiamo. Ad esempio, ci possiamo ricordare che abbiamo un bel lavoro, che ieri abbiamo sentito un'amica molto cara, che stiamo bene in salute. E questo è fondamentale, pensare al bello. 3. La terza modalità e ricordarci che siamo esseri di relazione. Ogni giorno abbiamo la possibilità di fare del bene. Ad esempio, se siamo in un palazzo e conosciamo una vecchietta, portarle una torta, dedicare del tempo a un'amica per telefono, o perché no, mandare un regalo e fare una sorpresa a una nostra amica che sappiamo che vive lontano. Quindi, diamoci sempre queste tre possibilità, perché come il male si costruisce, quindi come abbiamo visto ogni giorno ci possiamo allontanare da noi stessi per arrivare poi a un malessere più grande, così possiamo costruire il bene della nostra vita. E queste possono essere tre modalità che possiamo attuare tutti i giorni. Quindi cerchiamo di essere protagonisti della nostra vita.
Grazie Valentina, sei stata mitica come al solito. Allora, riprendendo quello che ha detto lei, in sintesi, praticamente lei diceva che le persone oggi fanno molto più difficoltà a sentire e a resistere al dolore e a dare un significato, perché prima magari avevamo il cinema, andavamo a prendere un aperitivo con un amico, ci facevamo prendere bene, quindi anche se c'era un problema, un po' era alleggerito da queste cose, un po' magari stando meno a contatto e da solo con me stessa, io lo sentivo di meno
Eh
quel
sì,
problema.
l'aperitivo con gli amici, la palestra, tutti i viaggi, ma da fa un viaggio.
Ma quello che di cui parlavamo anche con Valentina in questi giorni per telefono era questo, che ci sembra che quando uno entra a contatto profondo con il dolore, con il fallimento, con una situazione che non va dentro se stesso, ci sentiamo quasi che siamo incapaci di reggere questo dolore e quindi che non ce la possiamo fare. Ma in realtà non è così, perché l'uomo è fatto per sopportare il dolore, quindi innanzitutto dobbiamo credere in noi stessi, cioè credere che noi possiamo sopportare una difficoltà, un dolore e che ce la faremo, ma non perché siamo ottimisti, ma perché siamo stati pensati e costruiti e fatti geneticamente per farlo.
E poi, inoltretutto, dobbiamo anche pensare veramente che queste cose hanno un termine, cioè la zona rossa finirà e andremo avanti, le altre cose finiranno e andremo avanti, cioè è tutto un processo. Non è che la spagnola, la febbre spagnola è durata per 40 anni, 50 anni, cioè sono momenti, periodi di difficoltà che in qualche maniera poi tutti insieme come società affrontiamo e troviamo il modo di uscire. Certo, mo' è pesante sicuramente.
E poi un'altra cosa che diceva Valentina è che è vero che tu durante questo periodo scopri, io ho scoperto tante cose di me stessa, anche negative, cioè nel senso delle fragilità grandi, che proprio cioè stare a casa, noi siamo stati a novembre per esempio, 23 giorni dentro casa reclusi, veramente non ce la facevamo più e proprio io gli ultimi giorni ero completamente depressa, cioè proprio ero in uno stato proprio di svuotamento totale di me stessa, cioè non ce la facevo più. Però è vero pure che noi abbiamo il potere di dare occasione a noi stessi anche di scoprire le cose positive che abbiamo di noi, cioè le mille risorse che noi abbiamo. Cioè è vero che io mi rendo conto che non gliela faccio e che entro in uno stato depressivo, allo stesso tempo è vero anche che io ho tantissime risorse a cui attingere e che ogni giorno forse dovrei provarne a scoprire una. E una delle cose che diceva Valentina, per
Fai
esempio,
qualche
è
esempio.
fare del bene. Lei diceva: fai un regalo a una persona che sai che sta in difficoltà, fargli.
Prendi potere su questa situazione, cioè invece di aspettare il DPCM o aspettare che scendano i contagi, prendi in mano la situazione.
E mettiti a servizio. Questo Valentina non l'ha detto, ma lo dico io che ha fatto lei concretamente. Lei, per esempio, non gli piace molto il mondo della scuola, queste cose qua. Però in questa situazione lei si è messa a servizio proprio a scuola, perché sa che lì c'è veramente bisogno, sia gli insegnanti sia i ragazzi. E questa è una cosa bellissima, cioè mettersi a servizio, per quello che tu sei capace a fare, oppure semplicemente cercare di essere, prossimo ad altre persone che, come mi scrivevano questi ragazzi che ci hanno scritto di queste cose così gravi come i suicidi, o l'autolesionismo, cioè di stare vicino a persone che tu vedi che sono in difficoltà. E stare vicino vuol dire magari fare, io che ne so, una volta ho fatto la videochiamata con un'amica, abbiamo fatto l'aperitivo in
Ma
videochiamata.
sì, basta anche una telefonata, voglio
È una
dire.
stupidaggine, però tu puoi fare una torta e portarla davanti alla porta della vicina di casa.
Sì, questo l'abbiamo fatto l'anno scorso ci sta pure in uno dei
È
video
vero, è
del
vero, me l'ero
lockdown.
dimenticata.
Faceva il compleanno, stava da solo, noi gli abbiamo fatto una torta e gli abbiamo messa
Sul pianerottolo, che
ed è
divertente.
per questo che abbiamo infettato tutti di Covid del mondo, perché abbiamo fatto una
No,
torta. Paranoia.
ma assolutamente no. Vabbè, quindi ci sono due modi di affrontare questa situazione. O siamo lì a piangerci addosso, ma il governo, ma questa situazione, ci stanno prendendo tutti in giro. Non lo so,
C'è
non.
un complotto.
Magari è tutto vero, magari è tutto un complotto, il governo è incapace e noi stiamo subendo tutta questa situazione. Forse
Amen.
è così. Però il punto è questo: io cosa posso fare? Cioè, bisogna fare un esame di realtà su quello che puoi fare tu, io, oggi, adesso, per vivere questa cosa. Quindi concentrarmi su me stesso, sì, accettare le mie fragilità che vengono fuori, che a volte sono pesantissime, e però sapere che ho delle risorse incredibili, che anche quelle devo scoprire.
Prendersi il potere.
Quindi dare un significato anche a quel dolore, a quella difficoltà, a quella frustrazione che non riesco a vivere. E poi mettermi a servizio, perché fare del bene agli altri, cioè dando che si riceve, vuol dire che tu facendo del bene a qualcuno, tu ricevi, cioè stai meglio tu, ci guadagni tu in realtà.
Quindi ragazzi, cioè, il punto fondamentale, ripeto, per tutti gli insulti scrivete pure a mia moglie su Instagram e le lamentele, però ripeto, qua non stiamo facendo una teoria complottista, bensì stiamo dicendo una cosa molto più semplice. Basta di avere paura del Covid come malattia, ma incominciamo a prendere consapevolezza che dobbiamo prendere in mano la nostra vita, non soltanto per risolversi effettivamente, ma anche per vivere le difficoltà della vita come adesso, che sono poi tra l'altro così condivise in tutta la società e quindi è una grande occasione per creare un clima bello tra le persone che hai accanto. È una grande occasione. E questa consapevolezza passa anche dal fatto che è tosta, cioè che ti devi dire o oh, è tosta, cioè non puoi pensare ad andare a palla come andavi prima, devi cominciare a dirti no, cavolo, è tosta veramente, devi dare spazio a quei sentimenti anche magari negativi, di difficoltà, devi dargli spazio e poi prendere potere sulle tue, attingere alle tue risorse per poter invece superare queste difficoltà. Però vi prego, Covid sì, va bene, è grave, la malattia di per sé, però chi sta male sono poche le persone. Se tu sei una persona a rischio, beh, allora devi prendere una precauzione in più e magari uscire una volta di meno. Mi dispiace, è così. Però, insomma.
Vabbè, quindi ragazzi, questa è una cosa molto importante. Veramente, se stai bene, stai vicino agli altri, e se stai male, come stavo male io quei giorni là, che non c'avevo manco la forza di tenere Rebecca, perché eravamo recluse in cucina mentre tutti facevano video lezioni e lavoravano, noi eravamo reclusi in quei 3 metri quadrati per 23 giorni, mi sembrava questa in galera. Chiedi aiuto, cioè chiedi aiuto, chiedi alla vicina di casa, oh, facciamoci una videochiamata, prendiamoci l'aperitivo nel balcone. Anche questo abbiamo fatto con la
È
vicina,
vero, è vero.
è stato divertente. Adesso ha traslocato, peccato.
Allora, quindi vi ripeto, cioè prendiamo mano, prendiamo forza da tutta sta cosa. Se avete voglia di condividere un po' i vostri pensieri, beh, andate a cercare il post su Instagram, lasciate un bel commento lì che apriamo così un bello spazio di dialogo, così che anche gli altri possono vedere dove stiamo, dove stanno. Un confronto è bello. Se però dovete scrivere, no, io però c'ho un mio zio, mia nonna, mio cugino che però è morto di Covid, non capite? Lascia perdere perché a tutti gli è successo qualcosa di brutto nel Covid, compresa a noi. Quindi, quello magari te lo tieni per te. Grazie.
Allora ragazzi, anche questo podcast, questo episodio è finito. Spero che non vi abbiamo troppo annoiato con sto Covid, perché vi giuro, io non gliela faccio più a sentir parlare di Covid. Mi dispiace per chi ancora sta male, ma io non ce la faccio più perché mi mette ansia, mi stressa.
Non parliamo più,
Mi
no?
sento incastrata che non posso uscire. Lo so che parlo di una, sembra che è una stupidaggine, mentre gli altri stanno male, però dopo un anno non è più una stupidaggine, e vedo anche il male che io mi sono fatta a viverla in maniera così stressante, così troppo nelle regole, di non sgarrare mai, di non trovare mai sotterfugi, mai cose, e non
Cioè,
gliela
eravamo
faccio più.
arrivati che uno non poteva più buttare le caccole per strada, che sennò dopo spargevi il virus. Basta.
Ok, adesso chiudiamo
E andiamo a
e...
prendere Rebecca che sta piangendo come una pazza.
Ecco.
Ragazzi, vi auguriamo una grandissima settimana. Vi ricordiamo che sabato scorso è uscito il video su YouTube su come iniziare un cammino spirituale. Non te lo perdere. Ma anche vi ricordiamo invece, anzi vi annunciamo che mercoledì uscirà un nuovo video, un video
Ah
intrasettimanale
sì?
e sarà proprio sul litigio, quindi
Ovvero, mamma mia, mi ero dimenticata sto
un
video.
video specials e poi ci incontriamo sulla live di Instagram per parlare di fare un cammino.
E insomma, fra il podcast del Covid e il video del litigio, penso che ormai, cioè, non so, se qualcuno continua a seguirci è un eroe.
Per ogni odio una preghiera, grazie. Un bacio, ciao ragazzi.
Ciao ragazzi.
Ciao ciao ciao.